Allora, grazie, grazie professore, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. È il momento delle domande. Non potevi mancare te. Prego.
È d'obbligo. E poi la conclusione di questo sforzo mentale, in genere quando è negativo, è una parolaccia che uno dà al sito web. Quindi, no, è una buona notizia, volevo dare anche, a parte i soliti merita sia a te che al team, diciamo, che ha presentato, è questa, cioè lo standard 25.0.10, che è fatto di 8 caratteristiche e una delle 8 è l'usabilità, c'ha una bella riga sotto, proprio in premessa, che se ci si inventa nuove misure, che quelle previste sono 86, o nuove sottocaratteristiche come il carico mentale, si rimane conformi allo standard, perché è uno standard aperto, anzi viene invitata la comunità scientifica di fare questo, per cui direi questo argomento non è fuori l'usabilità, non è fuori lo standard 25.10, ma è un rafforzamento importantissimo di quello che è l'usabilità. Quindi complimenti, siamo sul binario giusto. Posso dirvi che l'Uninfo, che è l'ente nazionale di raccolta di queste cose, può recepire anche ufficialmente che un'università, generalmente più che un'industria, propone una nuova misura e può essere anche pubblicizzata, poi insomma, si può vedere. Quindi complimenti molto, siamo, penso, non so, stamattina non avete seguito la prima parte, forse alcuni, però siamo veramente sul binario giusto.
Grazie. Prego.
Io sono un po' profana, quindi mi sono avvicinata a questo settore soltanto per capire in cosa consistesse. Volevo sapere se ci sono, diciamo, degli approcci giuridici per la regolamentazione e il tipo di riflessi che possono essere, diciamo, estrapolati in termini di valutazione della trasparenza e della responsabilità per inadempimento da parte della pubblica amministrazione. Grazie.
Chi vuole rispondere? Allora, dal punto di vista normativo non c'è assolutamente una specifico riferimento, si fa riferimento a degli standard. E chiaramente è un approfondimento che si potrà fare, si potrà sviluppare successivamente, perché l'approccio scientifico, metodologico, potrà impattare anche su quelli che possono essere gli effetti giuridici successivamente. Ad oggi nella pubblica amministrazione c'è la volontà di approfondire questa specifica, però dal punto di vista normativo ancora non si è definito il richiamo specifico a questo tipo di problematica. Vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, questo è giusto, però volevo aggiungere che da pochi mesi esiste una guida tecnica dell'AGID sul software per la pubblica amministrazione che tratta di tutte le caratteristiche di qualità del 25.10, raccomandando l'applicazione di metriche su varie cose, tra cui l'usabilità. Perché quello è uno stimolo, certo non è tassativo, però è il primo atto giuridico, comunque, perché è una guida tecnica ufficiale in cui si invitano le pubbliche amministrazioni o i fornitori di software alle pubbliche amministrazioni di dare evidenza della loro qualità. Per cui diciamo,
ci avviciniamo, ma ancora non è precettivo, è solo facoltativo, è comunque indicativo, è un indirizzo che si può raccogliere. Se non ci sono altre domande, potrei considerare. Ah, perfetto. Nome. Amministrazione.
Se non sono un'amministrazione è un problema. Simon Mastrangelo, Ergo Project. Allora, la domanda era questa, in realtà, visto che si parlava anche di normativa tecnica, in realtà ormai c'è una pluralità di norme che stanno affrontando tutto il tema della qualità in uso, no? Lei ne citava uno, se citiamo la 25.0.22, in realtà ci spiega quali sono le dimensioni principali che caratterizzano la qualità in uso e si parla di efficacia, efficienza e soddisfazione, non a caso usabilità, e poi si parla di diciamo esenzione da rischi d'uso. Dunque, quello che diceva Francesco all'inizio, che era, no, quanto il mondo dello human factors da un lato e della user experience dall'altro sono sempre stati separati, no? Da un lato user friendliness e dall'altro errore umano, piano piano stanno convergendo dalla normativa tecnica. E la mia domanda è, proprio perché non se avete pensato di lavorare su questo filone qua, siccome il filone dell'errore uso nell'ambito user experience è agli inizi, perché è nella normativa tecnica, ma praticamente non è stato fatto nulla dal punto di vista dell'errore d'uso, perché non lavorare sulla valutazione del carico di lavoro mentale che avete iniziato a fare, molto interessante, e trovare la relazione tra usabilità e carico di lavoro mentale, e magari indagare anche quanto il carico di lavoro mentale incide più o meno dell'usabilità sull'aumentato rischio d'uso dell'utilizzo di un prodotto. Non so se ci avete già pensato.
Allora, intanto è interessante quello che dici, confermo che l'obiettivo è quello di portare, di mettere in relazione, giusto, non mi vedere, ma tanto anche se mi alzo mi vedere che sono basso. Mettere insieme quelle che sono due tradizioni differenti è sicuramente stato non un punto d'arrivo per noi, ma è stato veramente un punto di partenza, anche perché io e te ci conosciamo da un bel po' di tempo, sai benissimo qual è la mia provenienza è quella della tradizione human factors nordamericana, quindi mi sono sempre occupato di attenzione, carico di lavoro mentale, vigilanza, questi aspetti, errore umano e così via. L'aspetto specifico che citavi te, no, ancora non abbiamo affrontato la questione, è sicuramente un aspetto interessante. Diciamo che sul carico di lavoro mentale ancora c'è un bel po' da fare, quindi avremo il nostro bel da fare, però è interessante anche quello che dicevi te. E aggiungerei un'altra cosa, un aspetto che non viene considerato è tutta l'attività di ricerca sui processi decisionali, che è stato affrontato marginalmente, direi, in ambito human factors e quasi per nulla nell'ambito UX. Quindi accolgo il tuo invito e rilancio.
Abbiamo concluso? Ah, perfetto. Par condicio, adesso una dolce.
Grazie. Innanzitutto complimenti, davvero un lavoro interessantissimo. La prima riflessione è che vi va dato merito di aver shiftato un po' la metodologia del tracking dal marketing alla ricerca e all'usabilità. Noi insieme al mio collega siamo UX designer e parliamo sempre di carico cognitivo. Ecco, adesso abbiamo visto che c'è uno strumento per misurarlo. E una delle riflessioni è che forse va dato diffusione, come state facendo, di queste metodologie e che forse vanno dati gli strumenti anche a chi non è un ricercatore o uno psicologo per utilizzare questo tipo di approccio metodologico. E, l'ultima, chiudo brevemente dicendo che sarebbe interessante utilizzare questi metodi non solo nella ricerca di contenuti all'interno di siti ministeriali, che mi rendo conto che analizzare l'architettura dell'informazione è strategico, è fondamentale, ma proprio analizzare anche i servizi dell'APA. Immagino che lì i livelli di carico cognitivo siano molto alti e il nostro obiettivo, che è l'obiettivo di tutti, è arrivare a ottimizzare questo sia in fase di progettazione che di analisi, che ci aiuta poi a fare anche redesign, a capire quali sono purtroppo gli inconvenienti dello stato dell'arte di quello che abbiamo oggi. Grazie mille.
Grazie. Per concludere volevo passare la parola al nostro direttore generale che ci è venuto a trovare, un saluto finale e una considerazione finale, anche perché grazie a lei siamo riusciti in qualche modo ad avviare e a mandare avanti questa iniziativa che spero possa durare a lungo. Prego, dottoressa Forse.
Grazie, è un piacere, un saluto a tutti, grazie a tutti quelli che hanno lavorato e agli altri che hanno avuto l'interesse per questo argomento abbastanza particolare. A volte ci sono delle sfide che anche nella pubblica amministrazione riusciamo a cogliere, argomenti un po' molto innovativi direi, per cui è stato un po' il coraggio di questo gruppo che mi ha veramente reso anche il cammino semplice nelle firme e negli impegni che abbiamo preso. Vorremmo continuare, quindi da un punto di vista siamo a disposizione, dal punto di vista della collaborazione, del DNA dell'Istituto Superiore, delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero dello Sviluppo Economico, siamo proprio a disposizione affinché queste occasioni creino sempre più momenti e opportunità di collaborazione, collaborazione tecnico-scientifica. Chi ha un'idea la porti, chi ha un'idea diversa la scambi, e noi siamo pronti sempre a far vedere invece il risultato degli studi che abbiamo attivato. Quindi la ricerca è a volte faticosa, ma sicuramente tanto tanto interessante. Fatemi ringraziare questi ragazzi che stanno lavorando veramente molto, dal dirigente, l'ingegner Gaudino, dottor Amendola che era qua, insomma tutto il gruppo, Ciavardini che fa il nostro videomaker. Ci stiamo inventando tutti in casa, però la qualità non è assolutamente minima, e quindi grazie per il lavoro che avete fatto, sono orgogliosa.
Grazie, ricambiamo della tua gentilezza e disponibilità. Bene, io non ho altro da dire, se avete qualche altra considerazione, aggiunta, se no possiamo considerare chiusa la sessione. Grazie e buona giornata.